tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Il panorama religioso in Svizzera sta subendo profonde trasformazioni. Il 60% della popolazione appartiene ancora a una delle due grandi chiese storiche, quella cattolica romana e quella evangelica riformata, ma alcuni fenomeni in corso indicano che ci troviamo in un'epoca di cambiamento. Da Paolo Tonina, un cordiale buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Buongiorno anche a te, Luisa.
Buongiorno Paolo e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. L'Istituto di Sociologia Pastorale di San Gallo ha da poco pubblicato un quadro dell'attuale situazione religiosa in Svizzera. Da questo studio risulta ad esempio una forte crescita del numero di persone che dichiarano di non appartenere a nessuna confessione. Questo segmento comprende oggi poco meno di un quarto della popolazione al di sopra dei 15 anni.
E proprio lo studio che tu citi rivela anche altri dati interessanti. Ad esempio, smentisce il mito dell'invasione islamica della Svizzera e della progressiva inarrestabile islamizzazione del nostro paese, un mito diffuso da alcuni mezzi di informazione e da esponenti politici. Oggi i musulmani rappresentano il 5,1% della popolazione e negli ultimi 15 anni la progressione dell'Islam nel nostro paese è stata piuttosto modesta.
E sono poco confortanti invece i dati che si riferiscono alle grandi chiese cristiane. Se quella cattolica romana è riuscita fino alla fine degli anni Ottanta a mantenersi stabile grazie all'apporto dell'immigrazione, quella evangelica riformata ha registrato negli ultimi 60 anni un netto calo. Oggi i cattolici sono il 35% della popolazione elvetica, mentre gli evangelici riformati sono scesi al 25%.
Ho incontrato a San Gallo Judith Albisser, coordinatrice dello studio pubblicato dall'Istituto di Sociologia Pastorale. Signora Albisser, nello studio si parla molto di chiese in crisi che perdono fedeli, ma avete trovato al contrario anche chiese cristiane che crescono. Ce ne sono in Svizzera chiese che crescono?
Ja, das gibt es.
Sì, ci sono anche chiese che crescono. Sono le chiese che nascono tra gli immigrati o che vengono importate dagli immigrati. Il nostro istituto ha condotto una ricerca particolare su questo fenomeno dal titolo Chiesa in Movimento. Abbiamo potuto rilevare che tra il 2000 e il 2012 sono state fondate in Svizzera oltre 100 nuove comunità cristiane composte da immigrati. Analizzando il fenomeno migratorio, notiamo che molti immigrati sono cristiani. In Svizzera arrivano dunque molte persone di fede cristiana che portano con sé un'appartenenza ecclesiastica o che fondano qui la loro chiesa. Quelle chiese crescono, non conoscono il fenomeno dei banchi vuoti. Questa è una grossa differenza rispetto alle chiese storiche svizzere e attirano nuove persone.
Ma di quali confessioni o denominazioni stiamo parlando?
Fast alles.
C'è un po' di tutto. Ci sono cristiani ortodossi, cattolici, quelli della Missione Cattolica Italiana, ad esempio, e soprattutto molti fedeli protestanti, pentecostali, carismatici, evangelici, appartenenti a molte denominazioni diverse.
Denominazioni o confessioni.
In questi tempi circola un certo timore nei confronti della crescita della presenza musulmana in Svizzera. Judith Albisser, in conclusione, la comunità musulmana sta davvero crescendo rapidamente?
La comunità musulmana non cresce molto. Certo, cresce, ma il quadro non corrisponde a quanto riportato spesso nei media o dipinto dalla politica. Non c'è nessuna immigrazione di massa di musulmani in Svizzera. Nel 2015 i musulmani erano il 5,1% della popolazione. Rispetto ai dati del 2000, notiamo che la presenza musulmana è aumentata dell'1,5%. Non c'è dunque una crescita rapida, come rileviamo invece tra chi si dichiara privo di appartenenza confessionale. La crescita dei musulmani è sopravvalutata e quello dell'invasione musulmana è un mito da sfatare.
misteri possono nascondersi in un armadio. Quattro bambini in fuga dalla guerra sono ospiti in una grande casa di campagna. Qui scopriranno una cosa incredibile: attraverso un armadio è possibile raggiungere Narnia, regno fantastico dove ogni incantesimo è possibile.
Avrete probabilmente riconosciuto la trama del celebre romanzo Il leone, la strega e l'armadio, che fa parte della saga delle Cronache di Narnia. Il suo autore, lo scrittore britannico Clive Staples Lewis, scrisse questo ciclo di 7 romanzi tra il 1950 e il 1956. Alcune storie della saga sono state portate anche sul grande schermo a partire dal 2005, riscuotendo un enorme successo di pubblico.
C.S. Lewis, dunque, professore di lingua e letteratura inglese all'Università di Oxford, dopo una fase giovanile di rifiuto della religione e dichiarato ateismo, sperimenta la conversione al cristianesimo e aderisce alla Chiesa anglicana. Le Cronache di Narnia grondano, per così dire, di temi cristiani, oltre a temi presi in prestito dalla mitologia greca e romana, da racconti tradizionali britannici. Ma è appunto su questa impronta cristiana che oggi vogliamo in particolare soffermarci.
Nel romanzo Il leone, la strega e l'armadio, i quattro bambini che scoprono Narnia fanno la conoscenza del leone Aslan, imponente, saggio, misericordioso, ma anche potente e a volte pericoloso. Lui, che ha creato col suo canto la terra di Narnia, ha la missione di salvare quel regno dalla malvagia strega bianca.
E il grande Aslan salverà effettivamente Narnia con il sostegno dei quattro bambini, ma dovrà passare per l'abbassamento, l'umiliazione e la morte violenta di un giusto. Qui l'autore propone una allegoria evidentissima con la figura di Gesù Cristo. Lewis racconta, con le parole del romanzo di fantasia, la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Ascoltiamo la lettura di questa Passione di Aslan dalla voce di Margherita Coldesina e Paolo Sesana.
Quando Aslan apparve, dalla folla si levò un confuso mormorio, certamente di timore. Per un attimo anche la strega sembrò colta dal panico e restò a guardarlo, muta. Poi si riprese, scoppiò in una risata selvaggia e gridò:
«Il pazzo è venuto davvero! Legatelo subito!»
Le quattro megere allungarono di scatto le mani ad Unche, e vedendo che Aslan non reagiva minimamente, gettarono un grido di trionfo. Eppure, se il leone avesse voluto, una sola zampata avrebbe significato la morte degli assalitori. Invece non reagì, neanche quando i nemici cominciarono a stringere i nodi, tirando le corde così forte che furono sul punto di segargli la pelle. Poi lo trascinarono verso la tavola di pietra.
«Basta ora!»
comandò la strega.
«Dobbiamo sistemargli la criniera, prima di tutto.»
Dalla folla dei seguaci si levò un coro di risatacce volgari. Un orco si fece avanti. Teneva in mano un paio di forbici e, zac, 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 cominciò a tagliare ampie ciocche di peli dorati.
«Dopotutto non era che un gattone!» gridò uno.
«E noi avevamo tanta paura di quello!»
esclamò un altro. Si misero a sbeffeggiarlo con frasi idiote come:
«Micio, micio, quanti topolini hai acchiappato oggi?»
Oppure:
«Vuoi un po' di latte nel piattino, micetto?»
«Mettetegli la museruola!»
ordinò la strega. Quando la rabbia si fu completamente sfogata, gli aguzzini decisero di issare Aslan sulla tavola di pietra. Cominciarono a tirare verso l'alto e a spingere dal basso. Ma il leone era così grande che ci vollero tutti i loro sforzi per riuscire nell'impresa. Poi dovettero stringere di nuovo le corde e saldare strettamente i nodi. Alla fine anche la strega bianca si avvicinò alla tavola di pietra e si fermò davanti alla testa di Aslan. La strega aveva la faccia stravolta dalla malvagità, ma lui guardava in alto, verso il cielo, sempre tranquillo, né impaurito né irato, solo un po' triste. Allora prima di vibrare il colpo, la strega si chinò su di lui e con voce fremente chiese:
«Dunque, chi ha vinto? E tu, pazzo, credi che con questo salverai il traditore? Io ti ucciderò al posto suo, come era nel patto. Così la grande magia sarà rispettata. Ma quando sarai morto, chi mi impedirà di uccidere anche lui? Chi lo strapperà dalle mie mani allora? Mi hai consegnato, e per sempre, il regno di Narnia. Hai perso la tua vita, ma non hai salvato quella di lui. Capiscilo finalmente e muori nella disperazione».
Le due bimbe, Susan e Lucy, assistono di nascosto alla terribile esecuzione del leone, ma saranno anche le prime a vederlo resuscitato. Infatti, dice il leone più avanti:
«La strega bianca conosce la grande magia, ma c'è una magia più grande, un incantesimo diverso. Quando al posto di un traditore viene immolata una vittima innocente e volontaria, la tavola di pietra si spezza e al sorgere del sole la morte stessa torna indietro».
Dalla letteratura alla musica rock, voltiamo pagina per occuparci di un gruppo musicale che da almeno 30 anni è sulla cresta dell'onda. Il suo successo è planetario e indiscutibile. Stiamo parlando degli U2, oppure anche U2, e del loro leader, il cantante Bono Vox.
Non è un mistero per i fan di Bono che i salmi della Bibbia giochino un ruolo importante nella sua ispirazione artistica. Il cantante, che peraltro si dice credente, ha sottolineato in varie occasioni come l'intera Bibbia sia per lui una fonte di vera ispirazione.
Insieme ai temi più intimi, a quelli sociali e politici, c'è questo costante filo rosso fatto di citazioni bibliche più o meno esplicite, di preghiere, di racconti ispirati ai testi cristiani. Ci sono tanti esempi di questa attenzione speciale ai temi biblici. When Love Comes to Town, del 1988, parla esplicitamente della passione e della crocifissione di Gesù, mentre nella canzone Grace, del 2000, Bono osa confrontarsi con un tema teologico. Grazia, dice la canzone, è il nome di una ragazza, ma è anche un pensiero che ha cambiato il mondo. Splendida è anche la più recente Magnificent, che già dal titolo riprende il Magnificat, il canto intonato da Maria, la madre di Gesù.
In questo canto Bono dice: «Sono nato per cantare a te, non ho avuto altra scelta se non lodarti e cantare qualsiasi cosa tu volessi da me. Ti rendo la mia voce e dal grembo di mia madre il primo vagito è stato un canto di gioia».
E procedendo su questa linea non è altro che una preghiera la canzone 40 che ascoltiamo questa mattina. Fa parte dell'album War del 1983.
Il testo riprende letteralmente la prima parte del Salmo 40, che canta la fedeltà di Dio, il quale riconduce il popolo a Gerusalemme dopo l'esilio.
Il Vangelo appartiene a Cristo e non sarà mai del tutto nostro, anche se cambierà la nostra vita. Passiamo con questo alla meditazione biblica. Luca Baratto, pastore della Chiesa Evangelica Valdese, riflette su alcuni versetti della seconda lettera a Timoteo. Ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo dalla voce di Paolo Sesana.
È anche per questo motivo, a causa dell'Evangelo, che soffro queste cose. Ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto. E sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa epistola è tradizionalmente attribuita all'Apostolo Paolo. Il destinatario è un suo giovane collaboratore, Timoteo, al quale l'Apostolo scrive dall'oscurità di una prigione romana. In effetti, la lettera è scritta nella forma di un testamento spirituale e segna il passaggio dalla prima alla seconda generazione cristiana. Le parole di Paolo in questa epistola sono il bilancio di una vita. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede, so in chi ho creduto. È un ricapitolare un'esistenza che ha un lascito spirituale da offrire a chi rimane, un patrimonio di fede e testimonianza che garantisca una continuità fedele nell'annuncio dell'Evangelo da una generazione all'altra. Questa eredità è definita dalla parola deposito, che nel nostro brano compare due volte, prima come il mio deposito, poi nell'ammonimento a Timoteo, custodisci il buon deposito. Credo che a un pubblico svizzero che vive nel paese delle banche non sia necessario spiegare cosa sia un deposito. Certo, qui non parliamo di soldi o di beni materiali, ma si tratta comunque di qualcosa di prezioso che va custodito, niente meno che l'Evangelo della grazia. Questa è l'eredità che va custodita fedelmente. Custodita perché si tratta di una cosa preziosa che non ci appartiene. L'Evangelo è di Gesù Cristo, non nostro. E tuttavia, la più grande tentazione dei custodi, e in particolare di quelli ecclesiastici, è di considerare come proprio il bene custodito, tanto da renderlo indisponibile a chiunque altro. Forse qualcuno di voi avrà questa impressione anche con la banca in cui ha depositato i propri soldi, ma a parte questo, lo scrittore britannico C.S. Lewis sosteneva che le chiese e i loro rappresentanti agiscono spesso come i draghi nei racconti di fantasia. I draghi sono i custodi di immensi tesori ai quali nessuno si può avvicinare e di cui nessuno può fruire. Custodire l'Evangelo nelle proprie ortodossie, tanto da renderlo indisponibile a chiunque altro, da farlo diventare un bene ecclesiastico, come un pulpito antico in legno intagliato o il calice prezioso della cena del Signore, è un peccato gravissimo. Nel quale, a dire il vero, sembra cadere anche Paolo, perché nel nostro testo si lascia sfuggire l'espressione il mio deposito, mio, di me, Paolo. È un lapsus? Forse. Nel quale però Paolo è già caduto, per esempio nella lettera ai Romani quando scrive «Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Evangelo». Il mio Evangelo, dice. Paolo ci mette davanti a un paradosso. L'Evangelo è qualcosa che abbiamo ricevuto e che possiamo custodire soltanto facendolo diventare nostro. Ogni cristiano deve essere in grado di dire il mio Evangelo, non nel senso dell'Evangelo che posseggo, di cui sono proprietario, ma quel Vangelo che è mio perché possiede me. L'Evangelo è mio perché determina tutta la mia vita. È mio perché non puoi capire nulla di me, delle mie scelte, delle mie passioni, dei miei dolori, se non sai che cos'è il Vangelo. Non sono io a possedere l'Evangelo, ma è l'Evangelo che possiede me. Il deposito che Paolo passa a Timoteo è qualcosa che ha la sua origine in Dio soltanto e lo passa alla nuova generazione perché anch'essa, nel proprio mondo, davanti a nuove sfide, di fronte ad esso possa dire «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è il mio Evangelo». Amen.
Fra pochi minuti va in onda la trasmissione Chiese in diretta sulla rete 1 della nostra radio. Oggi in scaletta un servizio sulla campagna ecumenica di sacrificio quaresimale e pane per tutti, che quest'anno si occupa del tema delle coltivazioni intensive nei paesi del sud del mondo, che danneggiano le popolazioni locali e l'ambiente. A seguire un ampio servizio sulla visita di Papa Francesco a Milano.
Il settimanale evangelico televisivo Segni dei Tempi, in onda domani sera, presenta un servizio sull'Ucraina. Da 3 anni il Donbass, nell'est del paese, è teatro di una guerra che sta destabilizzando la regione. Milizie filorusse, nazionalisti ucraini, forze governative ucraine si confrontano in un conflitto feroce, dove all'odio politico e identitario si è aggiunto l'antagonismo religioso. E in questo contesto andiamo a conoscere da vicino alcune piccole chiese protestanti.
Prima di andare verso la conclusione di questa puntata di Tempo dello Spirito, proponiamo l'agenda degli appuntamenti previsti per la prossima settimana nelle chiese protestanti di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Conferenza promossa dall'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona. Questo pomeriggio alle ore 16 presso il Centro Evangelico di Ascona in Viale Monteverità 80. Thomas Schumann, germanista e storico, interviene sul tema In esilio dalla nascita, la vita e l'opera di Walter Mehring, scrittore ebreo-tedesco e grande autore satirico.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano. Martedì 28 marzo alle ore 20, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13.
Un'oasi spirituale in pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino organizza a Lugano dei momenti meditativi in preparazione della Passione. Giovedì 30 marzo alle ore 12:15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri.
Incontro ecumenico sulla Bibbia. Giovedì 30 marzo alle ore 20:15 presso la Chiesa Riformata di Novaggio. Il pastore Tobias Ulbrich e don Ernesto Ratti intervengono su Salita e discesa di Mosè sul Monte della Teofania.
Celebrazione ecumenica all'oratorio di Tesserete, venerdì 31 marzo alle ore 19 con padre Mihai Mesesan.
E siamo arrivati così al termine del nostro appuntamento domenicale. Vi aspettiamo la prossima settimana a Tempo dello Spirito. Non mancate!